nuova settimana da Paola Bonanni, bentrovati. Subito i nostri recapiti: mail economico@rai.it, WhatsApp 335 80 97 742, e siamo come sempre su Facebook e Twitter. DL Sostegni Bis, siamo in attesa della discussione generale alla Camera. Blocco, sfratti, il proprietario non paga l'IMU. E poi le lauree abilitanti, le start-up che cambiano attese e prenotazioni, quindi nel focus con gli ascoltatori le pensioni. E allora iniziamo. Siamo, come abbiamo detto, in attesa del primo via libera della Camera al decreto Sostegni Bis. Oggi a Sportello Italia ci concentriamo però sulla norma che prevede per i proprietari che abbiano ottenuto una convalida di sfratto per morosità degli inquilini entro febbraio 2020 la possibilità di non versare la quota IMU per il 2021, ma non solo. Ne parliamo oggi. Benvenuti al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Buongiorno.
Buongiorno.
E ad Antonio Falotico, segretario CISET CISL, quindi inquilini. Buongiorno.
Buongiorno, esattamente, CISET CISL. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, iniziamo, Giorgio Spaziani Testa. Allora, i proprietari di case possono non pagare l'IMU e in qualche modo essere rimborsati causa problemi Covid, gli ultimi due anni di grande tensione, quindi anche con gli sfratti bloccati e così?
Ma non lo chiamerei rimborso, si tratta a mio avviso di un atto dovuto, il minimo del minimo che si potesse fare.
Il famoso minimo sindacale, come si suol dire?
Ancora meno, credo, perché intanto si tratta di persone che hanno pagato già l'IMU del 2020 e poi si tratta comunque di persone che hanno subito la requisizione di fatto del loro immobile, sono prive di reddito da più di un anno e mezzo, perché questa è la durata per ora del blocco degli sfratti, ma c'è un periodo precedente di mancata percezione dei canoni, e probabilmente, anzi certamente, avrebbero avuto necessità anche di un risarcimento per questa vera e propria requisizione.
Però io dico ad Antonio Falotico, non necessariamente c'è diciamo la volontà di non aver pagato in questo lungo periodo. Falotico?
Intanto, se mi consente, io brevemente userei questo tipo di ragionamento. Qual è la dimensione del fenomeno? Quale aspirina per l'emergenza e quale antibiotico per la prospettiva? Mi consente il paragone sanitario. I dati del Ministero degli Interni ci dicono che per il 2019 sono stati richieste esecuzioni per 100.500 sfratti, eseguiti 25.900, cioè circa 80.000, 75.000 ancora da eseguire. Si aggiungono a questi.
Comunque sono tantissimi, cioè sono numeri altissimi. Lei pensi anche a chi è proprietario di casa?
Parliamo del 2019. Nel 2020 si aggiungono circa altri 50.000 stimati reali fino al mese di settembre, 38.000, a cui si aggiungono chi non paga i mutui, che hanno una scansione di durata in 5 anni, trovano esecuzione, ma parliamo di altri 65.000 persone.
Sì.
A questo direi, che cosa è possibile fare nell'immediato sull'emergenza per gli sfratti? Io direi da distinguere fra le grandi proprietà, dove a mio parere vale il lodo Cartabia, fra virgolette, cioè possono fare un piccolo sacrificio.
E i poi chiediamo a Spaziani
dove c'è un intervento massiccio, dovrebbe esserci dello Stato sociale, quindi un intervento pubblico, governando il percorso anziché fare disposizioni che poi non trovano attuazione, si butta la polvere sotto il tappeto. Subito passo anche al terzo elemento, che riguarda la prospettiva e quale antibiotico. Beh, noi abbiamo parlato per lungo tempo che qui ci siamo di fronte a un grande piano Marshall. Noi riteniamo che bisogna fare un altro grande piano Fanvani, perché Fanvani 70 anni fa
case pubbliche
produsse circa 1 milione di alloggi popolari, cioè per quelle persone che pagano 100-150 euro al mese, e quello possono fare. Di un milione ne sono rimasti 800.000. Possiamo provare a vedere di ricostituire almeno quel milione di alloggi.
Ecco, sentiamo Confedilizia.
E quindi determinare più risorse per affrontare la malattia finale e intanto determinare momenti di governo presso le prefetture dove mettiamo insieme
però lei deve dare modo di rispondere anche a Spaziani Testa, altrimenti è un monologo. Allora, Presidente, è possibile intervenire in qualche modo per diciamo agevolare gli uni e gli altri, quindi trovare una soluzione? Ora ci sono questi soldi del recovery, in qualche modo si può trovare la soluzione di nuove case, magari ecco la stessa edilizia ha modo anche di svilupparsi di crescere,
di avere la possibilità. Questo è un argomento che vale fino a un certo punto, ecco. Perché di promesse, di grandi piani se ne ascoltano da anni.
Sì.
Peraltro sappiamo che non si gestisce in maniera dignitosa neppure il patrimonio esistente, perché l'Italia è piena, soprattutto nelle grandi città, di immobili di cui i relativi proprietari, che siano i comuni, le regioni o gli enti di edilizia popolare, non conoscono nemmeno la situazione, se siano vuoti, se siano occupati abusivamente, e spesso li lasciano andare. Quindi la realtà è che bisogna fare ognuno il proprio dovere, quindi lo Stato, regioni e comuni certamente devono fare il loro dovere, ma non possono nel frattempo scaricare i problemi sui proprietari privati, come si sta facendo da oltre un anno attraverso il blocco degli sfratti. E quindi intanto bisognerebbe correggere questa misura, che è stata appena prorogata al 30 settembre e al 31 dicembre, e perlomeno eliminare dalle proroghe le morosità precedenti alla pandemia, sì. Quindi le persone che non hanno
pagato da anni.
E andare a distinguere caso per caso quale sia la situazione del proprietario e quale sia la situazione dell'inquilino, come stanno chiedendo i tanti tribunali che stanno portando la questione alla Corte Costituzionale, perché si tratta di una norma palesemente illegittima.
Ecco, dunque,
per distinguere il caso per caso.
Comunque, un attimo, fate parlare anche me. Il sottosegretario Paolo Sisto ha detto che è allo studio un intervento normativo d'urgenza, quindi proprio per cercare di trovare una soluzione all'interno di questo grosso nodo del prima, del dopo Covid e di questa situazione degli sfratti. Prego, Falotico.
Sì, dicevo, ci sono degli elementi che ci vedono in comune con il presidente Spaziani Testa, quale che l'argomento dell'IMU che prima trattava, e mi sembra ovvio che bisogna intervenire per evitare ulteriori danni. Farei solo una domanda, rispetto all'emergenza sfratti, perché non spendiamo insieme le stesse energie per costituire momenti di governo degli sfratti, per distinguere quei casi da altri casi, come diceva
Spaziani Testa.
Noi abbiamo proposto presso le prefetture, perché sono l'organo chiamato del governo centrale, fermo restando poi che al sottosegretario Cancelleri, che ha la delega per la casa, noi abbiamo chiesto di poter fare un incontro insieme alla proprietà per affrontare poi il piano pluriennale per la casa.
Giro a Spaziani Testa e chiudiamo per questa prima parte. Prego, allora è possibile fare appunto un tavolo?
Io credo che i tribunali siano già nelle condizioni di governare la situazione nel modo opportuno, senza coinvolgere troppi soggetti e senza politicizzare la situazione. Ci sono dei diritti acquisiti dai proprietari nel corso del tempo, se si coinvolgono troppi soggetti
non se ne
in sede
esce.
Territoriale, soprattutto la politica si inserisce troppo, io credo che ci sia il rischio di andare a ledere gli interessi legittimi che si sono creati nel corso degli anni. Bisogna, ripeto, non superare questo problema che è stato scaricato sui proprietari, il residuo consentire di gestirlo nella maniera migliore
possibile.
E i giudici che hanno portato la questione alla Corte Costituzionale hanno detto che poteva farlo il giudice di distinguere le situazioni di difficoltà caso per caso, e poi bisogna nel tempo liberare gli immobili pubblici mal utilizzati e gestirli meglio.
Bene.
Altrimenti il problema
rimane si stratifica. Grazie al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e ad Antonio Falotico, segretario SICET CISL. E veniamo alle lauree. Le lauree abilitanti, questo è una novità introdotta in questi due anni di grande fatica. Come cambia l'accesso alle professioni, come cambia per le professioni sanitarie, ma non solo. E allora noi abbiamo la presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera, l'onorevole Vittoria Casa. Benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito e saluto tutti i radioascoltatori. Grazie veramente.
Ecco, allora questo cambio, diciamo, no, come muoversi nel post laurea è una spinta per il lavoro, è una spinta per far meglio o è solamente un'ipotesi limitata da adesso e che invece ha bisogno appunto di uno studio ulteriore?
No, guardi, è un primo passo sicuramente, perché questa è la prima riforma approvata dalla Camera, naturalmente deve concludere l'iter legislativo, deve andare al Senato e poi ci saranno tantissimi decreti attuativi, però è la prima riforma approvata e funzionale proprio all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché chiaramente la situazione in Italia dell'università e soprattutto dei nostri laureati rispetto alla media europea, come sappiamo, è veramente in difficoltà. Noi abbiamo ancora un numero troppo basso di laureati e quindi faticano i nostri giovani poi anche per l'iter un po' lungo e faraginoso per essere immessi nel mondo del lavoro.
Prego, continui.
E quindi con questa riforma chiaramente noi vogliamo puntare intanto alla semplificazione e alla riduzione dei tempi di accesso per l'inserimento appunto nel mondo del lavoro dei nostri giovani e delle nostre giovani.
Allora, per ora si parla di odontoiatria, farmacia, veterinaria, psicologia e medicina. E quali sono, diciamo, le lauree in attesa di questa apertura?
Allora, intanto vediamo un po' di riprendere l'iter, come nasce questa norma. Questa legge nasce durante la pandemia, sappiamo bene, per venire incontro proprio alle esigenze nel campo del settore sanitario, e quindi la prima laurea che ha valore abilitante è proprio la laurea magistrale in medicina e chirurgia.
Certo.
Da questo momento nasce proprio un iter, un confronto anche con gli ordini professionali, perché questo è stato un passaggio molto importante, e abbiamo avuto appunto l'accesso sia per tutte le discipline, diciamo così, di carattere sanitario, però possono entrare a far parte, avere ancora una volta proprio il titolo di abilitante anche alcune lauree professionalizzanti. Mi riferisco per esempio al geometri, mi riferisco ai periti agrari, periti industriali, agrotecnici. Appunto queste lauree professionalizzanti possono anche essere fa permettere ai ragazzi di accedere direttamente.
Scusi, ma però la domanda che mi viene da fare, dell'ultima le faccio e poi, ma perché adesso appunto si può fare senza l'esame di Stato e fino a poco tempo fa senza questo non si poteva proprio neanche lavorare? Cioè, che vuol dire? Che prima si esagerava in richieste è molto semplice?
Nel senso che si stanno veramente realizzando una serie di misure proprio per permettere l'accelerazione nel mondo del lavoro.
Certo.
Diventa l'esame di laurea, diventa esso stesso esame di abilitazione alla professione attraverso una modifica anche del percorso di studio, in cui è inserito anche un tirocinio importante professionalizzante che poi sarà valutato nel corso dell'esame di laurea. Quindi l'esame di laurea diventa esso stesso esame abilitante previo al superamento appunto di un tirocinio in cui si vanno a valutare le competenze tecnico-professionali del singolo candidato.
Quindi ecco, tirocinio, ricordiamolo sempre. Io la devo salutare, naturalmente torneremo sul tema. Per il momento grazie alla Presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera, Vittoria Casa, e andiamo.